Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Sappiamo che nella fede che abbiamo ricevuto in dono da Dio, nella fede in Gesù, abbiamo ottenuto già la vita eterna. Chiediamo al Signore di poter vivere secondo questo dono e perciò celebriamo l'Eucaristia, di poterlo vivere per noi e per tutto il mondo.
Dalla prima lettera di Giovanni, capitolo 5, versetti 13-21. Fratelli, questo vi ho scritto perché sappiate che possedete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. E questa è la fiducia che abbiamo in Lui. Qualunque cosa gli chiediamo secondo la Sua volontà, Egli ci ascolta. E se sappiamo che ci ascolta in tutto quello che gli chiediamo, sappiamo di avere già da Lui quanto abbiamo chiesto. Se uno vede il proprio fratello commettere un peccato che non conduce alla morte, preghi e Dio gli darà la vita. A coloro, cioè, il cui peccato non conduce alla morte. C'è infatti un peccato che conduce alla morte. Non dico di pregare riguardo a questo peccato. Ogni iniquità è peccato, ma c'è il peccato che non conduce alla morte. Sappiamo che chiunque è stato generato da Dio non pecca. Chi è stato generato da Dio preserva se stesso e il maligno non lo tocca. Noi sappiamo che siamo da Dio, mentre tutto il mondo sta in potere del maligno. Sappiamo anche che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato l'intelligenza per conoscere il vero Dio. E noi siamo nel vero Dio, nel Figlio suo Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e la vita eterna. Figlioli, guardatevi dai falsi dei. Parola di Dio.
Ecco, siamo giunti al termine della prima lettera di Giovanni, con ancora una volta l'affermazione ripetuta spesso nella lettera e anche l'intenzione: vi ho scritto affinché sappiate che avete la vita eterna, coloro che hanno, voi che avete creduto nel nome del Figlio di Dio. E poi dice qualche cosa intorno alla preghiera per i fratelli e vediamo insieme, insomma, il brano.
Nei versetti 14 e 17, appunto, c'è il tema della preghiera per se stessi e per i fratelli peccatori. Ecco, c'è una certezza, mi sembra, di essere esauditi, perché noi chiediamo, dice, secondo la sua volontà. Ecco, mi pare che chi prega così non sarà mai deluso, anche se sottomesso alla prova, ecco, e quindi la richiesta è così, fondata appunto su una richiesta che sia fatta alla volontà del Signore. Lo stesso criterio mi sembrava che, ecco, valesse anche per i fratelli peccatori. Io non so se, ma non mi pare che Giovanni vuole proporre una distinzione, cioè tra peccati perdonati e non perdonati. Questo è difficile affermarlo. Sembra così che nella preghiera, appunto, nessuno può sostituirsi al giudizio di Dio, che sarà Lui l'ultimo a dare poi comunque o un perdono o una purificazione. E qui dice che ci sono invece peccati che conducono alla morte. Mi sembrava che nel contesto, se ho capito bene un po' tutta la vicenda della lettera, che si possa riferire all'apostasia, questo peccato che porta alla morte. Ho ricordato, e mi sembrava di capire che fossero proprio quegli anticristi citati più volte e che appunto hanno rotto la comunione con Dio e con i fratelli. Ecco, questa separazione estrema mi sembrava che non bastasse la preghiera dei fratelli per questa separazione, ci vuole proprio l'intervento di Dio e che affidarli comunque alla misericordia di Dio. Questo, ma non perché ci sono quelli peccati e non, perdonati o non perdonati. Poi mi è piaciuto molto questa sintesi del versetti 18-23, ci sono queste tre affermazioni: sappiamo, sappiamo, sappiamo. Ecco, mi sembrava proprio che fosse un timbro, ecco, che chiude questa lettera, ecco, e ricapitola tutte le grandi certezze della vita cristiana. Sappiamo prima di tutto che chi è generata da Dio non pecca, ecco, se custodisce naturalmente questa figliolanza e si comporta da figlio. La seconda cosa, quindi non viene travolto dal maligno, e invece sappiamo che il mondo, ecco, non conoscendo Dio, ecco, nel mondo c'è questo potere. La terza cosa che sappiamo, che questa forza di resistere viene dal Figlio, e ci sono questi verbi molto belli, che il Figlio è venuto, ci ha dato l'intelligenza e noi siamo. Ecco, mi sembrava che questo fosse. E poi c'è l'ultimo, il punto finale, ecco, si chiude con una invocazione: guardatevi dai falsi dei. Ecco, mi sembrava che questi falsi dei fossero tutte le cose che ci impediscono di amare Dio e amare i fratelli. Ecco, oppure potrebbe essere anche l'idolatria, quel peccato che porta alla morte, non so. Comunque, i falsi dei, noi dobbiamo sempre vigilare, perché i falsi dei ci sono sempre, sia nel mondo e sia in noi.
Su questi i primi versetti, la certezza di poter chiedere, e poi la necessità anche non solo di chiedere dei doni in generale, ma specificamente il perdono, il recupero del fratello, tenendo tutti uniti questi versetti dal 14 in avanti, insomma, come un grande incoraggiamento a chiedere, a pregare il Signore secondo la sua volontà, secondo la compassione per il fratello che cade. Mi tornava sempre quella sequenza di insegnamenti di Matteo 18 sui piccoli, perché c'è tutta una sezione del Vangelo che insiste moltissimo che il piccolo è colui che entra nel regno dei cieli, poi sulla necessità di accogliere i piccoli, di non scandalizzare i piccoli, e poi quando un piccolo si perde bisogna recuperarlo come il buon pastore, bisogna correggerlo. E dice al versetto, sempre del capitolo 18-19, quando due si metteranno d'accordo sulla terra, prima di queste cose ciò che chiederà sarà loro dato. E anche qua, insomma, dentro questa sezione che parla del recupero del fratello e del piccolo che è caduto, c'era una specifica insegnamento sull'intercessione. Vabbè, questa era una cosa che mi sembra molto, molto bello, l'intercessione come una grande carità. E l'ultima cosa è: tutto il mondo giace sotto il male o sotto il maligno. Dice la lettera agli Ebrei al capitolo 2, versetto 15, che il Signore è venuto a liberare tutti quelli che per timore della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. E allora questa schiavitù dell'uomo sotto la paura della morte viene rotta dalla liberazione che è in Cristo, e quindi mi sembra che appunto sia molto importante: voi sapete che siete da Dio, voi sapete che avete la vita, c'è anche un fatto di conoscenza molto importante, che la morte non è questa cappa addosso all'uomo. Sentire la morte così è la grande arma del maligno per il peccato. Sapere che c'è la vita eterna è una grande liberazione anche dalla strettezza del peccato.
Sì, il tema di questa lettera, come diceva Paolo, mi sembra che sia questo. Voi siete nel mondo, ma non siete del mondo. Cioè, come abbiamo già la caparra, ci invita a guardare oltre quello che alla situazione attuale. Infatti, dicevo precedentemente che abbiamo già la vita eterna, abbiamo già ottenuto quello che chiediamo, se lo chiediamo bene, cioè quello che consonante col Signore. Quindi mi sembra una lettera piena di speranze.
Senza togliere niente alle difficoltà che questa, la lettura di quest'ultima pericope ci ha portato, anche ieri sera le vedevamo, difficoltà di tante, però a me rimane che tutto questo capitolo quinto sia attaccato come un gancio a quel gancio che è la fine del capitolo precedente. Chiama a Dio, ami anche suo fratello, e quindi amarlo nei fatti, come ha detto sempre, amarlo anche con la preghiera, che è un fatto. E quelli che hanno il peccato che anche che conduce alla morte, comunque sempre di fratelli stiamo parlando. E questo dà una luce particolare, chiaro, sappiamo bene il dolore che ci viene quando una persona che amiamo secondo noi sbaglia molto, e pur tutto quanto lui ci dice è custodito da lui che li chiama nostri fratelli, anche se ci sembra in quel momento di non riuscire a far niente per loro.
Colpisce molto, appunto, come è già stato detto, l'alta considerazione che Giovanni dice di avere nei confronti dei membri della comunità, nei confronti di tutti questi figli, fratelli, al punto che sembra quasi che possano quello che nessun uomo potrebbe. Infatti, perché? Perché possiedono il figlio, perché sono fatti quasi uguali al figlio. Infatti dice: possedete la vita eterna voi che credete nel nome del figlio di Dio. Si potrebbe dire: ma perché bisogna chiederle le cose, chiederle del servo? Invece no, chiederle del figlio che può ottenerle tutte, e lui le concede davvero tutte, come diceva anche Giovanni nel capitolo 14 del Vangelo: se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. E tra queste cose c'è anche quello della conversione del fratello che può essere caduto in errore, può avere sbagliato, e quindi è un potere di amore ancora più grande, perché è quello di risollevare il fratello, non solo di consolarlo nelle sofferenze che ha, ma di risollevarlo anche se è caduto.
Ci sono due affermazioni che mi hanno fatto una grande impressione. Il primo è quello che dice: c'è un peccato che conduce alla morte, per questo dico di non pregare. Questo mi lascia molto perplessa, perché normalmente la Chiesa invita a pregare per tutti i peccatori, anche per quelli che commettono peccati che conducono alla morte. E poi mi viene subito l'esempio di Silvano del Monte Athos, che era un peccatore grandissimo, aveva commesso anche degli omicidi ed è diventato uno dei più grandi mistici del secolo, forse il più grande del secolo XX. Allora non capisco più come si deve intendere questo versetto. La seconda cosa che mi ha impressionato è quello che già ha citato e anche spiegato Paolo, cioè che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Subito prima aveva detto: noi sappiamo che siamo da Dio perché crediamo nel suo figlio Gesù Cristo, per questo siamo da Dio. Allora mi veniva fatto da intendere: ma cosa vuol dire il mondo? Tutti coloro che non credono al figlio di Dio, suppongo voglia dire questo, cioè quelli che sono fuori dalla verità, insomma. Però dire che sono sotto il potere del maligno vuol dire che sono dominati, e anche questo mi fa grande impressione. Dominati vuol dire che non possono, per, insomma, con mezzi loro, con forze loro, uscire dal dominio del peccato, dal dominio della morte, dal dominio del maligno. C'è la redenzione, questo lo sappiamo, sì, è stato anche detto, certo, Dio ci redime, Gesù ci redime da queste cose. Però per sé vuol dire che chi appartiene al mondo, nel senso di non credere a Cristo, è per sé vinto dal demonio. È sotto questo potere da cui non può liberarsi con forze proprie. Mi pare, io almeno intendo così, non so se si può spiegare meglio.
Allora, abbiamo visto anche ieri sera, rispetto a questo famoso versetto, nelle 16, la traduzione vecchia della CEI, com'è che dice alla fine: per questo dico di non pregare. Beh, No, nella vecchia, sto dicendo la vecchia. Per questo dico di non pregare, è sbagliata. Non è così, proprio non ci sono appoggi. La nuova versione della CEI è più giusta, è un po' più giusta, dice: non dico di pregare per questi, non è che dice non dico per questi, dico per questi di non pregare. Un ordine positivo di non pregare per questi non esiste nel testo del greco. Questo è il primo punto. Secondo punto, dice la traduzione nuova dice: non dico di pregare riguardo a questo peccato, ed è già più rispettosa del testo greco e delle possibilità che il testo greco contiene. Cioè Paolo sta dicendo: io non sto parlando di quelli del peccato che conduce alla morte, che c'è, perché per questo c'è un regime particolare, c'era la penitenza, c'erano altri passi che dovevano fare. Io sto parlando di quelli che commettono un peccato, non in questo caso, perché per quelli che commettono un peccato che conduce alla morte, che può essere l'apostasia, può essere, lo vediamo in Paolo, al capitolo 5 della lettera ai Corinti, c'era l'incesto, un peccato d'incesto, e che c'erano dei passi che questi dovevano fare, ma non erano assolutamente persone già condannate, ecco, e per le quali bisognava continuare a pregare sempre. Ma Paolo sta dicendo: non sto parlando di questo caso, e quindi sta parlando di quelli che commettono un peccato che non conduce alla morte, cioè per i quali è sufficiente la preghiera per ridare a loro la vita. E questi, per questi bisogna fare, questa è una prova che abbiamo la vita, perché ci è data la fiducia di poter pregare per questi, e ottengono, e Dio ci ascolta, perché l'apostolo, se Giovanni, insiste su questo, è perché devono avere la fiducia che la preghiera per il fratello è efficace, perché evidentemente, e poi si torna a peccare, eccetera, ma allora la preghiera, e Paolo insiste su quella, la sua preoccupazione è proprio quella: e noi abbiamo la vita eterna, e allora abbiamo anche la fiducia che la nostra preghiera Dio l'ascolta, perché abbiamo la vita eterna.
e perché questa fiducia può essere contraddetta in ogni istante nella vita, e allora l'apostolo ha bisogno di consolare, di confermare i fratelli nella validità, nell'efficacia della preghiera. Questo è il senso, non è tutti gli altri sensi negativi che noi abbiamo dato, ma assolutamente no. E anche per il testo, per la seconda parte, invece, in cui tutti questi sappiamo, qui l'autore ricorda quello che sanno. Perché? Per l'esortazione finale, che dice: figlioli, guardatevi, dice, dai falsi dei, dagli idoli, veramente, gli idoli. Guardatevi dagli idoli, si può tradurre meglio, è un auristo, è un imperativo auristo, continuate a guardarvi dagli idoli, sapendo tutto questo, sapendo che abbiamo ottenuto la vita eterna, sapendo che chi, come dice, sapendo che chiunque generato da Dio non pecca, e sapendo che siamo amati da Dio, mentre tutto il mondo sta in potere del maligno, non è la condanna del mondo, e sta dicendo: voi vi siete convertiti dagli idoli, e gli idoli era il segno che eravate nelle tenebre, che non conoscevate la verità, che non avevate ricevuto ancora il dono della fede. A credere in Gesù deve ben dare qualche cosa. Se non è una cosa che non conti niente, conta sia già la vita eterna, e non vuol dire che gli altri sono condannati, vuol dire che gli altri non l'hanno ricevuto, il dono che noi abbiamo ricevuto gli altri non l'hanno ancora ricevuto, e allora poi bisognerà anche pregare per gli altri. Ma voglio dire, l'esortazione è questa: continuate perciò, siate saldi nella fede e continuate a guardarvi dagli idoli, statene lontani. Perché? Perché era una tentazione che era sempre latente, perché abbandonare gli idoli per un pagano voleva dire perdere anche dei vantaggi, perché intorno ai templi c'erano delle templi pagani, c'erano delle comunità. C'era una comunità che aiutava le persone, eccetera, e questo venivano tutti persi. Continuate a guardarvi dagli idoli. Insomma, si potrebbe andare avanti e dire tante altre cose, però bisogna prenderlo nel senso in cui l'autore della lettera lo dice. Non è una condanna del mondo, ma è un'esortazione ai suoi di andare avanti, e la lettera non è rivolta al mondo, a quelli di fuori, ma a quelli di dentro, perché continuino. La sua preoccupazione è quella: se si rivolgesse a quelli di fuori, direbbe altre cose.